Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche questa settimana che apre l'anno al teatro alla radio, e per il nuovo anno speriamo non sia solo qui a questi microfoni, ma ritorni sui palchi dove noi abbiamo conosciuto artisti che ci hanno fatto emozionare molto tempo fa. Girava per le nostre terre, quelle dove arrivano più facilmente le nostre frequenze, un saltimbanco, una specie di bene andante dei teatri, che è Andrea Bruniera, che è stato anche altre volte ai nostri microfoni e oggi è qui per darci il buon anno. Buon anno, Andrea.
Buon anno a tutti, piacere.
Adesso ecco, io ti ho finito un bene andante del teatro, forse ho un po' azzardato una definizione per dire che tu portavi benessere, anche se in realtà i bene andanti, mi dirai, non facevano proprio quello.
No, ma non è una definizione erronea. Io continuo ad andare, vado bene, diciamo che è l'unica modalità che permette a un attore privo di scoop di box office di sopravvivere. Se bene andando attraverso le frontiere, i generi, geografiche.
Certo, tra l'altro recentemente sei proprio bene andato in uno dei territori dove i bene andanti sono molto conosciuti, che è il Friuli, e sei stato sei stato in una zona che territorialmente, storicamente, uno potrebbe collocare tranquillamente in Austria, ma dal 1918 è in Italia, e sei stato ospite di un'associazione che organizza eventi a Tarvisio e che ha anche una pagina Facebook. E chi
esatto,
è?
Si tratta dell'associazione culturale L'età dell'acquario,
sì,
in concomitanza con eventi Tarvisio e la No Borders Treehouse.
Però diciamo che per vedere il video dove uno che ti abbia conosciuto magari durante le grandi tournée che facevi fino a qualche anno fa, quando il teatro dal punto di vista della sua economia era qualcosa di diverso, insomma, chi ti ha conosciuto fare quegli spettacoli dove uno riesce a classificare il tuo linguaggio, che è sicuramente diverso da quello di tanti altri che fanno il tuo mestiere, può riscoprirlo, perché grazie a Età dell'Acquario e a Eventi Tarvisio e l'altra che hai nominato, tu sei riuscito in questo periodo incredibile a portare un tuo vecchio spettacolo natalizio, che è possibile vedere facendosi un'idea del suo linguaggio, come chiamavo prima, e della sua qualità, diventando amico su Facebook di Eventi Tarvisio, e è possibile appunto raggiungere il presepio narrato dai buffoni. Vuoi parlarcene un po' di questo vecchio spettacolo che tu hai rispolverato recentemente?
Sì, è una vecchia bicicletta, diciamo, che mi porta a spasso e a prendere il pane quotidiano da molti anni. Non l'ho fatto molte volte, ma diciamo la sua nascita risale addirittura al 1982, pensati,
sì,
quando fu concepito come uno spettacolo all'interno di un cabaret berlinese, pensa che tempi storici, prima del crollo del muro. Io lo feci addirittura in tedesco, allora avevo 27 anni, ero totalmente incosciente, lo sono ancora oggi che vanno ancora in cerca di...
oggi che hai quasi 40 anni in più dei 27 che avevi allora, ne hai 39 in più. Esatto. Mi verrebbe da dire che sei incosciente per vedere quanto salti nell'ora di spettacolo che offri, perché io faccio sempre applauso al grande Umberto Orsini, che ormai di anni ne conta 85 e si muove
doverosamente,
si muove sul palco come un grande atleta, si vede che fa parecchia ginnastica, però anche tu che insomma cominci a contarne di anni, c'è una certa agilità, soprattutto almeno nel cambiare gli innumerevoli personaggi che interpreti, perché delle volte hai delle conversazioni con almeno tre protagonisti e tu sei tutti e tre i protagonisti. Ma quanti ce ne sono nello spettacolo del presepe?
Beh, ma sono tutti dei colossal, ovviamente, perché sono i colossal della nostra memoria. E allora, che cosa fai? Il cantimpanca, il girovago, il cantastorie, che poi alla fine, diciamo, è la condizione autarchica che può dare a un attore l'ABC della sopravvivenza. E cosa fa? Deve interpretare tutti, perché per economia e appunto per autarchia non è possibile, insomma, citare o scritturare altri personaggi. Soprattutto quando si parla di storie vecchie, no? Perché questo mestiere, che sembra al limite del fragile, del miserabile, del semplice, no? è un tipo di teatro che si può fare ai margini dei mercati, ma in fondo è il mestiere di sempre.
Beh, certo, cioè, però bisogna saperlo fare.
Ecco, e quindi io mi pregio di citare tutti i personaggi, anche perché fin da bimbo venne rovinato dalla buon'anima di mio padre, che mi portava tutte le domeniche, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'erano ancora le televisioni per il popolo, al cinema una volta alla settimana, si andava a vedere questi colossal, questi peplum, questi sì, enormi scatoloni, panettoni, non quelli di Vanzina, ma quelli di Cecil B. DeMille, dove c'erano le sfingi di cartapesta, i romani con le pene in testa, la stella cometa, appunto, i magi, Gesù, no? Che nasceva e moriva, tutto. Insomma, per me era comunque una grande saga che è rimasta poi nell'anima di un cantastorie popolare, come mi definisco io, insomma, perché ho fatto la vita dell'attore, ma sostanzialmente sono sempre rimasto, e ne sono orgoglioso, un racconta storie, ecco. E in questo caso abbiamo raccontato il Natale.
Il Natale attraverso, dicevo sì, tanti personaggi. Tu alla fine hai risposto alla domanda elencando una serie di emozioni più che di personaggi, ma insomma io che ci ho dato un'occhiata, secondo me là personaggi, a parte delle scene dove ce ne sono tre contemporaneamente che appunto interpreti, tu con questa agilità di toglierti un cappello, modificare la voce, trasformare in un attimo una scopa in un mitragliatore, però insomma ne ho contati circa una quindicina, ma una dozzina buona, insomma, di personaggi nel tuo presepe apocrifo, no?
Sì.
Possiamo dirlo apocrifo?
Sì, è un presepe. Per esempio apocrifo, nel senso che viene scritto sulle narrazioni di altri, no? E quindi non è assolutamente un presepio da prendere sul serio, no? Però, come tutti i presepi, racconta qualche verità, la vuole anche.
Ma neanche il presepe di Luca, che è l'unico che esiste tra i Vangeli sinottici, se non sbaglio, forse è da prendere troppo sul serio. Perché io dico sempre, ma dove avranno trovato una stalla con solo una mucca dentro? Cioè, se trovi una stalla abbandonata di mucche, deve averne almeno qualcuna, perché uno deve essere fuggito in fretta e furia, non può aver lasciato là solo una mucca.
Sì, ma diciamo che all'epoca, io adesso mi sto anche studiando su basi ovviamente non religiose, ma su basi documentali, la nascita, insomma, di racconti e anche dei Vangeli. E diciamo che all'epoca, non esistendo Facebook, non esistendo internet, chi scriveva doveva comunicare e se ne andava disperso per il mondo in situazioni drammatiche o di enorme dispersione mediatica delle comunicazioni, doveva personalizzare un po' il racconto, come è sempre stato. I nostri nonni, nel mio caso i miei nonni, nel caso tu i tuoi bisnonni, raccontavano nei filò, nelle stalle, la stessa storia, no? Magari, però la arricchivano. Ognuno ci metteva un pezzettino di formaggio dolce del suo racconto, no? Perché avevano bisogno di personalizzare e anche di trattenere la fantasia degli auditori. Quindi non è che questi Vangeli o questi racconti siano incoerenti, è che erano costretti a personalizzarli ciascuno. Addirittura la stella sembra che storicamente sì, ci sia stato un evento del genere, come c'è stato quello del censimento, ma sembra che sia capitato addirittura 10 o 12 anni prima di Cristo, no? Prima della nascita, quindi Gesù nasce il 10 avanti Cristo, per dire.
Il 10 avanti Cristo?
Inizia di prima di se stesso.
Quindi siamo già nel 30, siamo fuori dalla pandemia.
Esatto.
Siamo nel 31. Mi dicevi invece che hai intenzione, a parte averlo rispolverato, già l'anno scorso questo spettacolo, l'avevi portato in Sardegna?
Sì, l'ho portato a Cagliari per una bellissima segna di Natale, che mi ha dato occasione di ritirare fuori dallo scatolone appunto il mio pastore, perché allora nella struttura dello spettacolo è molto semplice, sono 50 minuti di racconto fatti da un pastore che interpreta tutti i personaggi. Questo pastore si chiama Gasperetto, è un pastore dormiente, Gasperetto Benito, perché il nome vero del pastore dormiente è Benito, e lui è rimasto dimenticato in un angolo, ha perso l'impacchettamento del presepe, è rimasto per un anno nella vita vera a vedere tutto quello che succede nel mondo moderno.
Sì.
Ha scambiato un computer per una capanna luminosa e c'è entrato dentro, per cui ne ha vista di tutti i colori, e quindi quando ritorna fuori riesce finalmente a raggiungere il suo vecchio presepio, racconta tutto con una certa confusione mentale che gli gli è data anche dalla vita dei tempi moderni, no? E quindi parla, sì, dell'annuncio, parla del censimento, poi arriva Salomè con Erode, sì, che è un anacronismo, ma bisognava un po' farcire di avventura la vicenda, e un po' di splatter, un po' di sangue, eccetera. E quindi abbiamo anche raccontato la vicenda di Salomè e di Erode, che in realtà è postata, avviene 30 anni dopo, no? E poi dei magi che vengono addirittura da Cape Canaveral, quindi con una macchina del tempo, e alla fine per scoprire che alla fine non sappiamo dove collocarlo più questo presepio, se in Galilea o in Palestina, se in Israele o in Giordania, se in Arabia Petrea o in Idumea, perché ci interessa ancora questo presepio, in quanto c'è un conflitto, però c'è anche una grande tradizione culturale che dura da 2000 anni, forse più. E quindi anche questi magi, che sembrano siano quasi favolosi, perché la leggenda dei magi nasce nel 5 secoli dopo la venuta di Cristo, per esempio, sì, però sono una bellissima metafora perché tutto il mondo possa raccogliersi intorno a un presepio, insomma, è raccontato da un pastore un po' sempliciotto.
Gasparetto, Benito Gasparetto. Tra l'altro, in questa tua rispolvero di questo spettacolo che dicevamo, l'avevi ripreso per mano l'anno scorso, poi ci siamo imbattuti nel fatto di metà inverno dello scorso anno, e quindi il mondo, diciamo, quello immediato è cambiato, i teatri sono stati chiusi, tu sta roba non l'hai fatta, ma insomma, siccome è un argomento che piace sempre, stai cercando anche di coinvolgere, mi pareva di capire, che il carissimo Lorenzo Bartoli in questa avventura.
Anche perché, diciamo, vorrei che questo monologo avesse anche una versione realmente più teatrale, quindi da fare a due o tre persone, probabilmente a due, e quindi condividere le mie armi e arti di buffone con l'immenso Lorenzo Bartoli, che è un grandissimo attore, ancora, insomma, è ancora un cinquantenne, lui è ancora in erba, anzi 45enne.
Beh sì, 45enne è scarso, sì.
Un grande comico, un grande tragico, certo. Ho avuto l'onore di lavorare insieme con la regia di Bolo Rossini nel Peso dello Zaino, che è stato fatto alcuni anni fa in Prima Nazionale d'Arzignano, e dove Lorenzo, che poi è un attore con le, se mi si permette di dire, con le palle di Natale, perché è uno che si è formato allo Stabile di Torino, e quindi fa parte di quella generazione di, fra tutte le scuole, il teatro che ha avuto la fortuna di uscire dallo Stabile di Torino, della scuola dello Stabile, che secondo me è una fra le migliori. Lui, tra l'altro, è di una generosità molto grande e ha accettato subito questo progetto. Ora vedremo, bisognerà realizzarlo. Potrà cambiare anche in corso d'opera, aggiungeremo delle cose gustose, per esempio la storia del quarto re magio.
Pensavo ai canditi, visto che è Natale, parlando di cose gustose. Un quarto maggio, vabbè, diciamo che questa chicca ce la racconterai insieme a Lorenzo Bartoli quando verrà completamente coinvolto nel progetto e magari ci sentiremo. Adesso ci lasciamo per dar spazio ad altri programmi di Radio Club. Io vi ricordo un paio di notizie, ti do una chicca in anteprima anche a te che sei originario del Veneto ma vivi ormai da tanti anni a Orvieto. Paolo Valerio si sposta... si sdoppia, perché rimane al Teatro Stabile di Verona, che in qualche maniera è fagocitato dalla direzione artistica dello Stabile del Veneto, ma diventa, attenzione, direttore artistico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Quindi la prossima programmazione teatrale del Rossetti di Trieste, uno dei teatri più antichi e uno dei teatri storici della nostra penisola. Ricordiamo che per quella città noi abbiamo combattuto una guerra su cui ha sventolato la bandiera italiana ufficialmente solo nel 1975. La nuova direzione artistica appunto sarà affidata a lui. Potrei darvi qualche altro ragguaglio sulle attività che svolgono gli stabili in questo periodo, ma si tratta di attività online. Quindi altre grandi notizie non ne ho. Ringrazio Andrea, grazie Andrea, scusa, ti ho fatto anche ascoltare.
No, mi interessa moltissimo anche capire, anche perché io, essendo diventato etrusco,
sì,
logisticamente, però rimango un mi sono venetizzato ancora di più, rimango un triveneto.
Certo, è curiosa questa cosa che tu sia diventato etrusco, perché parlando di cinema mi fa venire in mente un film di cui si è parlato molto in questo periodo, che è Tenet, dove i servizi segreti arrivano dal passato e non è detto che un giorno ritornino per rivitalizzare la civiltà etrusca e impedire che emerga quella romana che pare per alcuni antropologi sia la causa di tutti i mali. Però magari ne parliamo un'altra volta. Grazie Andrea.
Va bene, grazie Walter, grazie di avermi invitato nella vostra bellissima rubrica.
Grazie mille, grazie a chi ci ascolta, che continuerà ad ascoltare i programmi di Radio Club, dove noi ritorneremo la prossima settimana, sempre alle 10 di martedì mattina, per parlare ancora di teatro. Ciao!
Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.